Mezzogiorno e 03, è giunto il momento del nostro approfondimento quotidiano. Per farlo mi ha raggiunta in studio la collega Cristina Artoni. Ben arrivata Cristina.
Buongiorno Barbara, un saluto a chi ci ascolta. Allora, scriveva anni fa uno dei più brillanti scrittori latinoamericani, l'uruguaiano Eduardo Galeano: da sempre le farfalle, le rondini e i fenicotteri volano via dal freddo, anno dopo anno, e le balene nuotano alla ricerca di un altro mare e i salmoni e le trote alla ricerca del loro fiume. Viaggiano per migliaia di miglia lungo le libere vie dell'aria e dell'acqua. Non sono libere invece le vie dell'esodo umano. In immense carovane marciano i fuggitivi di una vita impossibile. E così Galeano ci porta a questa immagine delle immense carovane di fuggitivi, così presenti anche alle nostre frontiere in tutta Europa. Ne parliamo spesso ed oggi è un tema più che mai necessario nella giornata internazionale del migrante. La migrazione, lo sappiamo, è antica come l'umanità stessa, ma oggi però l'immigrazione è sempre più complessa, provocata dai cambiamenti climatici, da conflitti e dalle forti disparità economiche. Molte persone non hanno altra scelta che trovare di fatto sicurezza e mezzi di sostentamento altrove, spostandosi.
E dunque la migrazione al centro del nostro approfondimento di oggi, con un focus sulla Svizzera, paese di immigrazione, con una particolare attenzione alle condizioni dei migranti e dei rifugiati e alle tutele necessarie per i minori non accompagnati. Ad accompagnare noi invece in questa mezz'ora è Lucia Della Torre, ben arrivata ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lucia Della Torre è giurista e lavora per l'OSAR, l'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati. Avremo modo anche di capire obiettivi e ruolo di questa e altre organizzazioni, mentre la nostra seconda ospite è Immacolata Iglio Rezzonico, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Immacolata Iglio Rezzonico, avvocata di diritto di famiglia e specialista della migrazione, che dal 2016 si occupa di richiedenti d'asilo del Canton Ticino, con proprio particolare attenzione ai minori. Iniziamo però dunque con Della Torre. Diamo magari un quadro a livello federale di chi sono i minori non accompagnati che arrivano, da quali paesi, quanti hanno in media. Intanto magari se riusciamo a quantificare il fenomeno di questo e degli ultimi anni, Lucia Della Torre.
Sì, allora mi piacerebbe iniziare dicendo che la Svizzera ha firmato la Convenzione per i diritti del fanciullo, è in vigore nel nostro paese dal 97, quindi tra poco saranno 30 anni. La Convenzione per i diritti del fanciullo dice che chiunque abbia meno di 18 anni è un bambino. E mi piace sempre ricordarlo, perché spesso parlare di minori aiuta a mettere una certa distanza forse rispetto al tema, mentre secondo me è importante sempre ricordare che parliamo di bambini, quindi userò questo termine nel corso di questa conversazione. Secondo le statistiche del 2024, i bambini che erano presenti nel sistema d'asilo svizzero in generale erano circa 11.000, un po' più di 11.000. Questo significa in concreto che erano circa il 41% di tutti i richiedenti asilo presenti in Svizzera, che è una percentuale sicuramente importante. Quando dico bambini con le famiglie, però ci sono anche bambini che arrivano da soli, quindi senza genitori o senza una persona di riferimento, e di questa categoria in gergo si parla come di minori non accompagnati, quindi bambini che arrivano soli. Il numero di bambini che sono arrivati soli in Svizzera è aumentato in maniera vertiginosa negli ultimi anni. Nel 2024 erano circa il 9,5% di tutte le domande che erano depositate in Svizzera, quindi comunque una percentuale sicuramente significativa. Da anni direi che la principale nazionalità è l'Afghanistan, quindi sono per la maggior parte provenienti dall'Afghanistan, e poi ci sono i soliti noti purtroppo, quindi la Siria, l'Eritrea, la Somalia, la Turchia, in percentuali insomma diverse a seconda dell'anno di riferimento. La maggior parte sono ragazzi tra i 16 e i 17 anni, comunque bambini, E la maggior parte sono maschi, le bambine o le ragazze sono presenti in misura molto minore.
Ecco, questo è il quadro. Immacolata Elio Rezzonico, qual è invece la situazione in Ticino, in particolare dei minori immigrati non accompagnati? Quali sono i numeri?
Allora, innanzitutto ringrazio Lucia per la precisazione che ha fatto, perché anch'io ci tengo a parlare di bambini e quindi mi approprio di questo termine anch'io durante la trasmissione. Allora, come diceva Lucia, i numeri dei bambini che stanno arrivando in Svizzera sta aumentando in modo esponenziale, purtroppo, e in Ticino l'anno scorso se ne contavano di quelli che sono stati assegnati al cantone, perché poi magari bisognerà specificare la questione delle procedure, di quelli che quindi sono stati assegnati al cantone dopo il passaggio dai centri federali di accoglienza, se ne contavano 274 e attualmente sono in aumento. Questo nonostante questi bambini vengano in un cantone che ha carenza di strutture, perché questi bambini vengono gestiti, insomma è brutta questa parola, però questo è un po' il termine, vengono gestiti su mandato del cantone dalla Croce Rossa Svizzera sezione Sottoceneri, che più volte ha detto di avere una carenza di strutture, tant'è vero che l'ultima struttura che è stata acquistata dalla Croce Rossa è Bombinasco, con tutto quello che comporta la carenza delle strutture, il trovarle in posti discosti dove non c'è la possibilità per questi bambini di integrarsi realmente, di venire realmente a contatto con le realtà locali. E se vogliamo parlare un po' della situazione, almeno così dare delle piccole tematiche sulle quali magari poi possiamo approfondire dopo, cioè sono diversi fattori per cui la situazione può cambiare. Uno appunto è l'età di questi bambini che arrivano nel cantone, il tipo di permesso che hanno nel momento in cui arrivano nel cantone, quindi se hanno diritto alla scuola dell'obbligo, se non hanno più diritto, che formazione possono fare, l'ostacolo e l'imprevedibilità del fatto che durante la procedura possano poi dover interrompere tutto quello, il percorso di formazione sia scolastica che lavorativa che stanno facendo. L'altro fattore è lo stato psicologico di questi bambini, cioè come arrivano, sia perché sono segnati dal viaggio, ma anche da quello che magari hanno vissuto nel loro paese d'origine, e lo stato di salute. Ecco, mi fermo qui, magari poi approfondiamo meglio queste tematiche.
Sì, assolutamente, la carenza di strutture e infrastrutture sanitarie, scolastiche, ma non solo, sarà sicuramente uno degli aspetti su cui vorremmo tornare, in particolare proprio in relazione al nostro territorio. Intanto Lucia Della Torre, per delineare ulteriormente il quadro svizzera, quale l'accompagnamento e il sostegno che viene dato ai bambini e le bambine, ma dicevamo soprattutto bambini che accompagnati o non accompagnati giungono nel nostro paese, quale il processo di asilo sui generis che viene loro destinato e previsto?
Allora, la domanda è larga. Cercherò di proprio tracciare solo per sommi capi alcuni aspetti che mi sembrano interessanti. Diciamo, tutti i bambini che arrivano, a meno che non abbiano meno di 12 anni, che è piuttosto raro, vengono indirizzati verso i 6 centri federali d'asilo che ci sono all'interno del territorio nazionale. All'interno di questi 6 centri federali d'asilo i bambini presentano la loro domanda d'asilo, quindi entrano in procedura d'asilo. E questo è un primo tema, perché si tratta di una procedura d'asilo che è concepita e pensata principalmente per adulti. Quindi ci sono una serie di sfide procedurali molto difficili da sostenere per dei bambini, come diceva Immacolata, anche dei bambini magari che vengono da viaggi complicati e da esperienze difficili nel paese d'origine. Devono sostenere delle audizioni, devono raccontare la loro storia, magari anche più di una volta. Devono dimostrare in primo luogo di essere dei bambini, da qualcosa non sempre facile, non sempre semplice. Quindi si trovano a dover gestire delle difficoltà notevoli, soprattutto tenendo conto che spessissimo non parlano nessuna delle tre lingue nazionali. Il secondo tema, secondo me, veramente importante è che sono alloggiati all'interno dei centri federali d'asilo, che sono degli spazi complessi per dei bambini, sia che i bambini siano con le loro famiglie, sia che non lo siano, perché sono spazi molto grandi, all'interno dei quali inevitabilmente si creano delle tensioni di diverso tipo, all'interno dei quali è difficile per i bambini avere degli spazi per studiare o degli spazi per giocare o anche semplicemente degli spazi per restare tranquilli, e ovviamente sono anche degli spazi che risentono tantissimo delle fluttuazioni che sono inevitabili in un sistema d'asilo. Quindi se i numeri aumentano, l'intero sistema si trova sotto pressione e molto spesso la gestione anche delle necessità specifiche dei bambini diventa sempre più difficile. Quindi negli ultimi anni ci sono state delle situazioni davvero critiche, sono state anche analizzate, discusse dalla Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, in ogni caso all'interno dei centri federali le criticità rimangono comunque importanti. L'OSAR, che è la mia organizzazione, cerca di lavorare per sostenere i rappresentanti giuridici che lavorano nei centri federali con i bambini, e in rete con altre organizzazioni cerchiamo di fare il più possibile per migliorare le condizioni anche all'interno dei centri federali. Abbiamo recentemente pubblicato un rapporto relativo all'alloggio, fermo restando che dal nostro punto di vista la permanenza all'interno di questi centri rimane piuttosto critica.
Immacolata Raiglio Rezzonico, torniamo in Ticino. Secondo lei come potrebbe essere migliorato il sostegno dei minori sul nostro territorio, anche alla base, diciamo, della sua esperienza sul campo?
Sì, allora, secondo me un primo punto potrebbe essere proprio quello più generale di far vivere questi bambini, di far vivere il territorio e nel territorio, di farli vivere nel territorio, nel senso che se appunto parliamo dei centri che ci sono attualmente per i minorenni, che sono Cadro e Bombinasco, sono due centri che sono comunque sia strutturalmente che proprio a livello di ubicazione dei luoghi dove non c'è possibilità effettiva per questi bambini di interagire con le persone del posto. In Ticino non si è mai, ad esempio, sperimentato l'affidamento a famiglie, che darebbe molta più possibilità ai bambini di partecipare in maniera molto più umana e dignitosa alla vita del posto dove si sono ritrovati ad essere, facendo la domanda d'asilo. Permettendo poi di poter continuare la formazione scolastica o lavorativa anche dopo la scolarizzazione obbligatoria, perché cosa succede, come dicevo prima, se vengono assegnati al cantone, ad esempio, ma sono ancora in procedura d'asilo, quindi hanno il cosiddetto permesso N, loro possono continuare la formazione o l'attività lavorativa con un apprendistato. Però poi magari arriva la decisione sull'asilo che è negativa, all'improvviso, sia che siano ancora di 17 anni, sia che abbiano magari ancora compiuto i 18, i 19, ma nel senso viene interrotto il percorso che stavano facendo, e molto spesso non possono nemmeno essere rimpatriati, nonostante magari nella decisione negativa si dica che possono tornare tranquillamente nel loro paese d'origine. Quindi abbiamo giovani che poi vagano proprio sul territorio senza nessuna possibilità di impegnarsi. Non c'è la possibilità concreta di fare attività ricreative, che possono essere lo sport, ma anche attività sociali, artistiche, eccetera, perché siccome appunto il cantone dà mandato alla Croce Rossa, però dà mandato solo su determinati compiti, queste attività possono essere svolte da Croce Rossa solo se ci sono magari donazioni, qualcuno che si adopera per aiutare i bambini che ha incontrato magari nel suo percorso scolastico, e quindi la società civile si stringe attorno ad alcuni di questi minori per aiutarli, però sono veramente solo poche persone che possono beneficiare di questi aiuti, ed è per questo che io continuo a dire che sarebbe importante invece che questi bambini possano stare nel territorio e viverlo veramente, perché è l'unico modo per poterli fare interagire, per noi per conoscerli e per loro per conoscere il nostro territorio.
Sì, ascoltando Ilio Rezzonico e prima ancora della Torre, ci pare di capire che uno dei problemi principali è l'assenza in Svizzera di una procedura d'asilo specifica per i bambini, per i minori di 18 anni. Ai bambini viene poi attribuito il permesso F, si tratta di una missione provvisoria. Lucia Della Torre, come viene modificata questo permesso F per un minore e quali sono le lacune che rimangono in questa assegnazione?
Allora, la questione dei permessi è veramente complessa e non credo che avremo il tempo di approfondirla più che tanto. Direi, io mi concentro su questo famoso permesso F. Immacolata ha parlato del permesso N, che è un permesso che viene dato a bambini o ragazzi, ma anche adulti, insomma, quando la procedura d'asilo è ancora aperta. Il permesso F, invece, così come il permesso B, sono permessi che vengono dati quando la procedura d'asilo è conclusa e in qualche modo si può dire che ha avuto esito positivo. Quindi il permesso B è il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il permesso F è questa famosa ammissione provvisoria, che significa, grosso modo, che la persona non può tornare nel suo paese d'origine per una serie di motivi. Perché dico che spesso il permesso F viene concesso ai minori? Perché la stessa legge dell'asilo dice che per le domande di minori bisogna procedere con priorità, con celerità, nell'intento del legislatore di dare ovviamente una certa stabilità ai bambini o ai ragazzi in procedura d'asilo, che è sicuramente da sostenere. Il fatto però è che il permesso F di per sé, di natura, non è un permesso stabile, perché è un permesso che viene rinnovato di anno in anno. Quindi, se da una parte questo permesso F concede la possibilità al bambino, al ragazzo di arrivare al cantone e quindi cominciare effettivamente un percorso di integrazione a livello cantonale, nello stesso tempo è un po' un'arma a doppio taglio perché è di durata limitata e può essere revocato in ogni momento. Inoltre, il permesso F ha legati a sé una serie di diritti che sono minori o di minore portata rispetto a quelli che sono garantiti ai titolari di un permesso B. Quindi anche per il titolare di un permesso F, anche per un bambino, l'accesso a una serie di possibilità, per esempio l'apprendistato, è più difficile. Inoltre Immacolata parlava del fatto che a un certo punto i bambini diventano maggiorenni, il che non vuol dire che diventano adulti perché c'è una differenza. Sono d'accordo con lei, è un passaggio molto molto delicato ed è proprio in questo passaggio che a volte il permesso F non viene rinnovato. E questo è un peccato perché in questo modo si rischia di vanificare anche importanti sforzi di integrazione da parte della persona interessata, da parte del bambino, ma anche da parte della società, perché ovviamente i costi di integrazione sono anche socialmente molto rilevanti.
Ecco, restiamo appunto nell'integrazione, sull'integrazione. La scuola gioca ovviamente un ruolo chiave nell'integrazione, lo sappiamo. Ilio Rezzonico, lei nel suo lavoro sul campo in passato ha denunciato il grande tema degli spostamenti. Di quali restrizioni parliamo?
Allora, io i casi per i quali ho denunciato questa problematica sugli spostamenti o sulle limitazioni anche territoriali per alcuni minorenni sono stati appunto i casi di minori che non avevano ottenuto nel permesso F di cui parlava prima Lucia, nel permesso B, ma quei famosi casi che hanno ricevuto una decisione negativa, ma che poi di fatto non potevano essere rimpatriati per diverse ragioni, quindi sono rimasti sul territorio per tantissimi anni, hanno frequentato le scuole e poi all'improvviso, appunto dopo la scuola dell'obbligo, avevano dovuto interrompere, c'è tutta una procedura amministrativa sul fatto che perché non te ne stai andando, visto che dovresti lasciare il territorio, quindi vengono fatte queste forme di sanzioni che sono appunto la delimitazione territoriale, quindi l'impossibilità di poter accedere a determinati luoghi e rimanere lì. Oppure quando parlavo degli spostamenti che ho denunciato, parlavo proprio di minori che all'improvviso nelle classi non venivano più, non c'erano più, ecco, cioè da un giorno all'altro minorenni che invece venivano trasferiti o per rimpatri o in altri paesi dell'Europa per il regolamento Dublino, che stavano frequentando le scuole e all'improvviso sono stati prelevati insieme alla, o da soli perché minorenni non accompagnati o insieme alle proprie famiglie, portati in un altro posto, e anche i nostri bambini che si trovano a scuola e vivono questa situazione vivono un dramma, perché non, penso che noi come adulti possiamo comprendere che cosa può comportare per un bambino all'improvviso non vedere più il compagno di banco e non capire che cosa è successo, o scoprire, come era stato ad esempio nel caso un po' più eclatante che avevo portato agli onori delle cronache, diciamo così, era quello di India,
certo.
Scoprire che questa bambina non avrebbe più potuto continuare il percorso con i suoi compagni di classe, né poteva recarsi a casa dei compagni di classe perché aveva questa delimitazione territoriale. Questi sono tutti traumi e drammi che mettiamo noi su questi bambini, contravvenendo secondo me alla Convenzione dei diritti dell'infanzia, perché lo Stato invece dovrebbe permettere una crescita dignitosa per tutelare il benessere del minore. Quindi queste sono ancora molte lacune che a livello legislativo e nella nostra prassi anche nel tema della migrazione abbiamo in Svizzera, ma anche nel Canton Ticino.
Sì, Liorezzonico, restiamo ancora sul diritto alla scuola, all'istruzione, che è un diritto fondamentale dell'infanzia, sancito anche da leggi nazionali e internazionali, che deve poter essere garantito anche nel contesto della migrazione. Di questi giorni la notizia delle difficoltà, no, di decollare del progetto scolastico legato al centro polivalente per migranti di Camorino. Si tratta di un progetto pilota che è stato sviluppato dal DEX in collaborazione con l'istituto scolastico comunale. Sembra che il problema sia il numero dei bambini che frequenterebbero questo progetto scolastico, che non raggiunge la soglia minima. Dal DEX si spiega che le famiglie attribuite al Canton Ticino nel 2025 sono state significativamente inferiori alla media. Vuole magari commentare questa situazione di stallo?
Sì, certo. Allora, magari faccio prima una piccola precisazione, che l'assegnazione al cantone avviene secondo degli algoritmi stabiliti appunto dalla Segreteria di Stato della Migrazione, nel senso che le assegnazioni ai cantoni vengono fatte in base al numero di famiglie, al paese di origine, al genere, all'età appunto, quindi se bambini o se maggiorenni. E sembra quasi un contrasto, il Ticino, tantissimi bambini non accompagnati, quindi sono più di 200 in questi anni, stanno aumentando, mentre sono di meno i bambini che arrivano con le famiglie. E il caso di Camorino è fondamentalmente un caso di famiglie e quindi di bambini che appartengono a queste famiglie, che già sono state assegnate al cantone, sono state solo spostate appunto al centro polivalente di Camorino, non sono tanti, e era stato fatto questo progetto pilota di fare questa classe di cosiddetta accoglienza per i minori che appartengono a queste famiglie, in modo da poter permettere loro di cominciare ad apprendere la lingua, di cominciare ad avere un primo approccio con l'istituto scolastico, con la realtà locale, eccetera. Però, allora, secondo me Io sono molto critica già sul progetto pilota perché implementare questo tipo di progetto senza considerare la grande ricettività, la grande curiosità, la grande capacità dei bambini invece di apprendere molto più velocemente di noi adulti, soprattutto se sono stimolati, è appunto proprio una cosa di noi adulti. Secondo me, se questi bambini fossero entrati nelle classi da subito, come poi è successo con i permessi S degli ucraini, da subito, e si fosse invece implementato un progetto pilota per sostenere gli insegnanti, magari che devono venire a contatto con realtà diverse, quali appunto una lingua diversa, culture diverse, situazioni di vissuti differenti di questi bambini, forse avremmo speso meglio i nostri soldi e avremmo accelerato anche quel processo di integrazione all'interno della scuola che, come diceva giustamente anche lei, è un punto, è un luogo fondamentale per l'integrazione, per la conoscenza reciproca.
Immacolata Iglio Rezzonico, siamo proprio in conclusione.
Sì.
Magari a Lucia Della Torre abbiamo veramente un minutino risicato le sue considerazioni conclusive.
Mi piacerebbe ricordare una sentenza del Tribunale federale di Losanna che nel 2024 ha accettato la domanda di una ragazza siriana che era arrivata con la sua famiglia 10 anni fa e che aveva vissuto in Svizzera per 10 anni con un permesso F, di ottenere il permesso B e quindi un permesso stabile di restare in Svizzera. E il Tribunale ha detto che bisognava farlo perché la ragazzina, la ragazza doveva crescere in Svizzera e integrarsi in Svizzera e il permesso fa una differenza nelle possibilità di integrazione e nelle possibilità di contribuire anche alla società svizzera. E mi piacerebbe che questa sentenza potesse essere di ispirazione anche per il lavoro del legislatore.
Grazie.
Il permesso fa la differenza, con questa sentenza forse apripista. Noi ringraziamo nuovamente Immacolata Iglio Rezzonico, Lucia Dalla Torre per essere state nostre ospiti oggi. Grazie.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi. Grazie.
Rete 2.
I titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Tutto deve essere pronto per il 31 marzo. Emerge oggi la scadenza ufficiale per la chiusura dell'accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Un ritardo potrebbe rimetterli in discussione. Come può risparmiare il Canton Ticino? Uno studio esterno individua alcuni possibili settori di intervento, saranno utili a governo e Parlamento per fissare nuove misure. Vertice europeo a Bruxelles, si decide se firmare finalmente l'accordo commerciale con 4 paesi sudamericani. La Francia si oppone, il suo settore agricolo è in subbuglio. La polizia sgombera lo storico centro sociale. A Scatasuna di Torino sono considerati responsabili della violenta irruzione nella redazione della stampa durante una manifestazione pro-Palestina. Per lo sport, lo sci spostata alle 13, la discesa maschile in Val Garnea, troppa nebbia sul percorso.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای
گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی،
e vi voglio raccontare la storia di questo brano Barai del cantante iraniano Shervin Haipur, spero di averlo pronunciato giusto. Era il 2022 quando questo cantante iraniano condivideva con il mondo la sua canzone Barai tramite un post su Instagram in risposta alle proteste scoppiate dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini per non aver indossato correttamente il velo islamico, una canzone che è diventata un inno del movimento di protesta Donna, Vita e Libertà, che stava prendendo piede in tutto l'Iran, seguito dal mondo con un trend dell'hashtag su Twitter in cui appunto gli iraniani esprimevano le loro ragioni per protestare e la speranza in un futuro libero da oppressioni e violenza.